essere l'unica vecchia, per noi, per noi italiani è veramente molto complicato, troppe consonanti per più poche vocali. Siamo qui stasera, non importa quanti siamo, ma l'evento è davvero significativo per celebrare i 100 anni della nascita di Pierre Brudet. Posso chiamarlo soltanto per nome? Perché
sì,
Bredeca? Ah, così è facile. Bredeca è più facile, che è stato sicuramente il più grande regista di cinema di animazione ceco e che è un personaggio, come scopriremo stasera, di straordinario interesse. Vorrei che portasse in saluto al pubblico la rappresentante dell'Istituto Ceco di Cultura.
Buonasera a tutti, ringrazio veramente tanto per essere venuti. I miei ringraziamenti vanno soprattutto anche all'associazione Cartoon che ha organizzato insieme a noi e ci ha aiutato veramente tanto nella preparazione di questa serata, di questo incontro, soprattutto la signora Giuliana, la professoressa Giuliana Muri, la Chiara che ha fatto anche tantissimo per veramente avere questo successo. Ringrazio anche la Casa della Cultura per la sua ospitalità, perché è veramente un luogo significativo nella cultura, nella presentazione della cultura di Milano. E vorrei ringraziare come ultima alla signora Vedescova per essere venuta, per aver accettato il nostro invito, per essere qui con noi stasera. Il Centro Ceco, molti lo sapete, si occupa soprattutto di presentazione della cultura ceca, non solo a Milano ma in tutta l'Italia, dal film alla letteratura, all'arte visiva, teatro, tantissime cose, veramente al 360 gradi. Quindi non è solo un unico evento che facciamo con il cinema, il Gibraltar è una personalità significativa che ha avuto un suo ruolo importante nella fondazione del cinema di animazione ceco e cecoslovacco, che poi ovviamente scoprirete di più durante questa serata. Voglio solo ricordare che noi come Centro Ceco abbiamo già fatto alcuni eventi sul cinema d'animazione ceco. Ricordo nel 2015 la mostra e la retrospettiva di Karel Zeman, negli anni precedenti cinema di Jiří Trnka. Quindi è un nostro sforzo continuo di presentare autori forse anche meno noti in Italia, però che comunque hanno avuto un ruolo significativo nel cinema di animazione cecoslovacco, quindi vi auguro una buona serata.
Grazie mille per i saluti e stasera avrebbe dovuto essere presente qua Gian Alberto Bentazzi. Il suo stato di salute glielo ha impedito e quindi pregherei Chiara Cereda, che ringrazio anche da parte mia per il lavoro fatto nella preparazione della serata di stasera, di leggerci la lettera che al pubblico Bendazzi ha inviato. Grazie, grazie.
Gian Alberto scrive: domando scusa per la mia assenza alla cara amica Teresa e alla gentilissima signora Nemanova del Centro Culturale Ceco di Milano. Purtroppo sia la vista sia la colonna vertebrale hanno ceduto al distress dell'età e devo rimanere a riposo. Ma mi dispiace soprattutto per te, Jiří Brečka, che con le tue garbate maniere mi insegnasti a smontare i film per vedere come erano fatti dentro, che con eleganza mi insegnasti ad amare l'animazione senza attendarti a maestro, che mi descrivesti ridendo i sintomi dell'infarto, che poi, a distanza di pochi anni, si ripeté e quella seconda volta ti portò via ai vivi. Tu, Jiří Brečka, appartenevi alla generazione dei semidei, contando nella generazione degli dei, Walt Disney, Alexander Alexeyev, Len Lai, tutti nati all'alba del XX secolo. Tu eri nato nel 1917 e sapevi che la tua stirpe sarebbe stata seguita da quella, assai meno epica, degli uomini. Io ero uno di quelli. E ogni parola che mi dicevi era il più tenero e il più scorticante dei giudizi, da mandare a memoria. Sedevamo l'uno al fianco dell'altro, mentre sullo schermo scorrevano le immagini del nuovo Gulliver di Alexander Pushkov. Guardando l'animazione laboriosissima, dettagliatissima dei pupazzi russi, lasciasti erompere un «me mostruoso» e ti voltasti verso di me. Ti rendi conto di quanto lavoro inutile hanno fatto? Quanto il senso della sequenza era già evidente con le figure immobili? Una sera, un'amica comune proiettò per pochi intimi, a casa sua, il tuo cortometraggio La consonante M. Non riuscirò mai a capire come se lo fosse procurato. La consonante M era breve ed intenso, e i pochi intimi batterono le mani. Tu sorridesti e ringraziasti. A mezza voce mi dicesti in inglese, gli altri erano francofoni pure. Troppi fiori, troppe farfalle, troppo miele in questo film. Ti vidi per l'ultima volta al Festival di Zagabria 1982. Distratto com'eri, avevi smarrito il blocchetto dei buoni pasto. Ti diedi il mio. Mi ringraziasti con è un gesto molto cavalleresco. Io ti salutai e andai serenamente all'ufficio del festival. Con un paio di moine scucii un altro blocchetto di buoni pasto. Cavalleresco andava bene, ma digiuno proprio no. In fondo, io non ero un semidio. Già una certa.
Allora, grazie. Allora, adesso vi dico come procederemo stasera. Ho davanti a me una sorta di, ho fatto taglio e incolla, taglio e cuci, dal saggio che Bendazzi ha scritto sul regista. Quindi gran parte delle cose che diremo e via via procederemo in questo modo, introdurremo brevemente il film, verrà proiettato, passeremo al successivo. Molte delle cose che diremo appunto sono di Bendazzi, non è proprio ovviamente. Alcune sono annotazioni mie, perché devo dire, anch'io ho scoperto questo cinema di animazione in questa occasione, ho imparato ed è meraviglioso imparare. Allora, il primo premio del Festival di Annecy del 1963 andò alla Gallina mal disegnata. Fu lì allora che nacque la stella dell'animazione internazionale di Hirgi. Deca, insomma, è qualcosa che proprio riesco con grande difficoltà a pronunciare. Egli divenne un maestro dell'animazione ceca da quel momento e insieme ad altri 12 o qualcosa del genere con numero registi, un maestro dell'animazione mondiale. Non era iniziato in quel momento, nel 63, il lavoro di Brechka. Lavorava nell'industria dell'animazione già da 20 anni, ma il problema era il contesto storico in cui egli lavorava. C'era la guerra fredda, c'era la cortina di ferro e quindi accadeva molto raramente che film provenienti dai paesi comunisti riuscissero a raggiungere le nazioni occidentali, come la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. L'unico festival internazionale era quello di Annecy. Chi è che rappresentava il cinema delle nazioni? Walt Disney, c'era soltanto Walt Disney. Ma il Brechka nel 1938, quindi 15 anni prima, aveva già iniziato con uno straordinario lavoro che era L'aeronave e l'amore, che egli, almeno a giudizio di Bendazzi, considera il suo capolavoro, il primo grande lavoro. È un'opera rivoluzionaria. La storia è divertente ed è una delle pochissime, forse l'unica, davvero a lieto fine. Più avanti spiegheremo perché un sentimentale cinico. Nel film, un ufficiale rigido e sgradevole sta per sposare una ragazza che invece è innamorata di un inventore di macchine volanti. Mentre si dirige verso la chiesa, la ragazza è ancorata e portata via da una nuova aeronave costruita dal suo amore. Inferocito, lo sposo mancato, l'insedio spara entrambi, ma alla fine, boom, affonda in uno stagno. Il dato davvero interessante, rileviamo qua il dato pittorico, perché poi tornerà nell'ultimo Metamorfeus, è che Deca scopre di dipingere i disegni di Camillo Tak, un pittore ceco che appartiene al gruppo avanguardistico del 42. Il regista lo assume e il disegno, come vedete, è assolutamente straordinario. Direi che possiamo partire. Possiamo partire con la procedura, come funzionate, possiamo chiudere le luci e vedere il filmato, poi diremo ancora due cose.
Thank you.
Siamo nel 1948, finita la Seconda Guerra Mondiale, e forse c'è un clima di grande speranza. Dicevo prima che forse è l'unica storia davvero a lieto fine, tra quelle che vengono narrate da Brechka. Qui il buono vincono, il cattivo viene punito, non riesce a sposarla, gliene capitano di tutti i colori, ma come vedremo più avanti, non è quello che 20 anni dopo il regista penserà, perché penserà che soltanto poche volte i buoni ce la faranno e i cattivi, il male, quasi sempre prevale. Bene, andiamo avanti e direi che potremo fermarci prima di passare al secondo filmato, al secondo film. Potremmo leggere un pezzetto di quello che Benazzi scrive a questo proposito. Dice: nel complesso, l'opera del regista evidenzia la saggezza di un uomo privo di ingenuità, che ne ha viste parecchie nel corso della propria vita e che ha attraversato numerose esperienze. È amaramente consapevole che al mondo è raro, appunto come dicevamo, che i buoni vincano e i malvagi perdano. I suoi film spaziano dall'umorismo all'elegia, alla satira, all'orrore, al semplice piacere di raccontare una storia. È un autore che dimostra sempre una tendenza alla concretezza e alla civiltà, ma anche un fermo rigetto per illusioni e sentimentalismi. Il film che vedremo adesso è La gallina malgovernata ed è il film che ha decretato il suo grande successo mondiale. Siamo nel 1963 e questo film ha colpito pubblico e critica perché la storia è una storia deliziosa. Avete presente la scuola fatta da professori che premiano sempre il primo della classe, quello che fa tutti i compiti perfettamente e che puniscono e penalizzano l'estroso, il distratto, il fantasioso, quello creativo, perché rompe con la norma della scuola? Bene, la gallina maldisegnata è la storia di un ragazzino pieno di fantasia che invece di copiare esattamente come fa il primo della classe una gallina che ha fatto l'uovo, disegna una gallina che ha in mente, molto bella, ma diversa. La maestra loda quello che ha fatto esattamente il compitino come lei aveva desiderato e punisce il bambino, ma la storia non l'anticipo perché è davvero deliziosa. Possiamo mandare in onda.
Sottono.
L'audio? Thank you.
Thank you. Thank you.
Allora, è la piccola, sì, intanto si è comoda la signora, finiamo di commentare questo delizioso film. La piccola vendetta finale, la cagatina dell'uccello sulla testa del primo della classe, però non nasconde una potente amarezza di fondo. Abbiamo detto, apparentemente finisce tutto bene, il bambino e la sua compagna di classe, che è l'unica che lo comprende, la coccola, volano via e resta il primo della classe. Ma è una soddisfazione minima, una piccola, diciamo per così dire, vendetta rivalsa, perché al fondo intanto lo celebre ornitologo Vogelbert ha scoperto lui, non il bambino, una nuova specie di gallina e se ne fa gloria. Il primo della classe è quello che continua a essere accarezzato dall'insegnante e al fondo davvero niente cambia. L'omologazione è necessaria. Quindi l'amarezza e il cinismo c'è, ma per male ancora, come avete visto, una vena potente e sentimentale che viene incarnata dalle due figure femminili, la compagna di classe che fa le boccacce al primo della classe e se lo coccola, e anche l'insegnante che dietro il trattato di pedagogia di Comenius legge un libretto rosa sognando avventure in rosa sentimentali. Direi che a questo punto e a questo proposito faremo due domande a cui la figlia del regista, che è la persona maggiormente addetta alle segrete cose e che meglio ci può raccontare di sua parte, faremo due domande appunto alla signora. La prima è questa: potrebbe dirci come mai suo padre, che avrebbe potuto andare dove avesse voluto andare in America, in altri paesi europei, ha scelto di restare a Praga, nel suo paese, nonostante le cose stessero diventando difficili e pesanti? A che cosa si deve questa scelta e che ripercussioni ha avuto?
Just to explain, I can understand Italian quite well, I just don't speak
Italian. Wow!
I don't want to spoil your beautiful language. They were two questions. He had some offers after Soviet invasions in 68, especially from Italy, where he was working with Max Massimino Gaglia, and he was, where he was very appreciated. But the thing was, first he found himself very old, he was already 52. And second, there was a very big difference between the social position of an animator in Eastern Bloc and in the free Western society. Because exactly this Eastern animation in Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Soviet Union, it was something like a vitrine of communism. They were showing on this project exactly how powerful they are, that they can finance such a beautiful shorts, which were in fact very, very, very expensive. The very good animators in Italy were working in the basements. They had to make advertisements also in France, everywhere. And in my father's studio, Garrison Street, there were 100 people working. They called him master. And he could choose any big artist, like painters, in his country. And so this was really a profession. Besides, my father was a very successful author of film comedies. And of course, after this Russian invasion in 68, we had a lot of problems. But I think that in the end, if he passed to the West in Italy or France, it would have been even worse for him to find a job. Yeah. So this was this double position of the communist culture. And I think nowadays, because I'm making a film about Yushchenko and his position, Tower of Walt Disney, then in fact there was a kind of ideological war, like Americans were exporting to Western Europe Walt Disney's film, saying this is the American way of life, and the Soviet bloc was exporting these beautiful artists like exactly Pushko or Berdychka or Trenka to the West, saying, but we can support really art and we can make a big culture. So this is, I think, this was the background of all of that. Thank you.
Allora, innanzitutto per chiarire, Teresa Berdychka capisce molto bene l'italiano, solo ha qualche problema nell'espressione. E il motivo per cui, dice Teresa, mio padre non ha accettato di trasferirsi in altri paesi è duplice. Ha effettivamente ricevuto le offerte dopo l'invasione sovietica nel 68, soprattutto anche dall'Italia, con cui aveva dei legami molto stretti grazie alla collaborazione con Massimiliano Bernini. Però all'epoca si sentiva già vecchio mio padre, aveva già 52 anni, quindi questo è uno dei primi motivi per cui rifiutò. Il secondo motivo è che c'era una profonda differenza nel modo in cui, nel prestigio sociale di cui godevano gli animatori, i disegnatori, tra i paesi occidentali e i paesi dell'est Europa. In Repubblica Ceca, anzi in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Bulgaria, nell'Unione Sovietica, grazie ai mezzi del regime c'era la possibilità di finanziare questi bellissimi cortometraggi e di proiettarli, di farli vedere, mentre invece in Italia i disegnatori lavoravano in cantine senza soldi. Nello studio di mio padre c'erano 100 dipendenti che lavoravano, che lo chiamavano maestro, e lui poteva scegliere di lavorare con qualsiasi artista o qualsiasi pittore avesse voluto. E inoltre, oltre a lavorare come regista di corti di animazione, mio padre svolgeva anche il ruolo di autore di commedie cinematografiche. Ed effettivamente dopo l'invasione questo suo lavoro ha avuto qualche problema, ma probabilmente sarebbe stato ancora più grave, la situazione sarebbe stata ancora più difficile se si fosse trasferito in Italia o in Francia. E poi, ora sto realizzando un film su Edith Frank, un altro regista di corti dell'epoca, e ho scoperto e realizzato che all'epoca c'era una sorta di guerra ideologica tra gli animatori americani, statunitensi, e quelli dell'Europa dell'Est. Perché Walt Disney esportava con i suoi film d'animazione lo stile di vita americano, mentre invece Tuschko, Trenchka, Brodechka facevano dei meravigliosi lavori poetici come quelli che avete visto, e quindi c'era uno sfondo.
Certo. Un'altra domanda è questa, un po' diciamo personale, tra virgolette. Qual è il film che ama di più di suo padre e perché?
What we saw until now, those are comedies. He was rather a melancholic artist. And you will see, because we published this DVD collection, which is 34 films, if you want to buy it for 20 or I would like to give it for free, but we also have to buy it from someone. I prefer his melancholic work. And we are going to see in the end of this session Metamorphos, which is also a Jackie Kevin co-production. And this is interesting that when he was aging, he was mostly doing adaptation of songs like folk songs, beautiful and melancholy. But in the end, when he was really very ill and about to die, he started again to make very funny comedies. But these comedies had a lot of commentary, so it was too difficult to translate here. Maybe I prefer Tamil films. I also prefer other films, but we cannot stay here all night.
Ci ha già introdotto infatti appunto la presentazione del film a volte.
Allora, quelli che abbiamo visto finora sono dei film, delle commedie. In realtà mio padre aveva una personalità più melancolica e se vedete abbiamo realizzato una collezione, un cofanetto che contiene 34 film, 34 opere di mio padre, che è in vendita a 20 euro. Mi piacerebbe potervelo dare gratuitamente, ma anche noi lo dobbiamo acquistare noi stessi, e quindi questo è un motivo per cui. E vi inviterei magari a guardarlo, perché sono contenute anche altre opere. Ad esempio, a me piace molto Metamorphose, che è una coproduzione italiana, e verso la fine, quindi man mano con l'invecchiamento, con il proseguire l'età, mio padre si è dedicato soprattutto all'adattamento di canzoni melancoliche, canzoni folk, quindi opere molto belle, ma appunto melancoliche. Mentre invece, quando era proprio in punta di morte, si è ridedicato nuovamente alle commedie. Commedie che però contengono molti commenti, molti dialoghi in cieco, e quindi sarebbe stato complesso, troppo complesso, tra l'altro, per farvi vedere questa sera. Quindi io amo molto Metamorphose, ne amo anche altri, ma non posso dirvi tutte per interesse, ma poi fino a domani.
Yeah. I just wanted to add a small anecdote for the film we are going to see. Why Do You Smile, Mona Lisa? This film was primed in Bergamo Film Festival in 1967. And this was for the first and for the last time in my life, in his life, when my father was primed with money. It was one million of liras, which is an enormous fortune in Czechoslovakia, so my parents could buy their first car. So this is just to imagine the situation there, that this was not a country where people are dying of hunger, absolutely not, and they could also do beautiful things, but from the, I would say, material point of view, this was really very, very far from the fact that my parents had no cars, no televisions, and
no,
things like that. Okay, quindi una delle poche volte più si riesce a far soldi. Allora, un piccolo aneddoto: questo festival è stato presentato al festival nel 97 e ha vinto un premio di 1 milione di lire, una cifra sconvolgente, una fortuna per l'epoca. Era la prima volta che mio padre vinceva per un film, una somma di denaro così considerevole, e questo gli ha permesso di comprare la loro prima macchina. E questo è un altro per la situazione. In Cecoslovacchia non stavamo morendo di fame all'epoca, si potevano fare cose anche molto belle, ma sicuramente dal punto di vista materiale la situazione era agli antipodi rispetto all'Occidente. Gli egiziani non avevano mai famiglia, non aveva né la macchina né la televisione, ad esempio.
Allora, io direi che facciamo un applauso alla signora. La chiederei soltanto se per motivi di registrazione, perché due voci registrate delegate. Allora, avrei prodotto un pezzettino di Mona Lisa. Sentite, è un film del 66 che nel saggio di Pennazzi è soltanto citato. Quando l'ho visto ho capito perché. Perché affronta con leggerezza, con la sua straordinaria leggerezza, graffiando e con ironia, un tema che negli anni 60 è ancora molto delicato, quello della omosessualità dell'artista. Voi vedrete adesso una serie di figurine, quella di Leonardo e quella canonica, con il berrettone in testa, la barba. Poi accanto Mona Lisa non è una figura femminile, è Francesco, l'amante che Leonardo aveva a Milano mentre faceva il cenacolo di San Andrea delle Grazie. E come vedrete, l'occhio del regista è straordinario, perché ha avvicinato la figura della Mona Lisa barra Francesco a quella di San Giovanni Battista. Sono la stessa cosa, e ha riconosciuto una figura femminile anche nel Giovanni Battista di Leonardo. E Mona Lisa come viene fuori? Con un pulmone devastante, grassa, brutta, triste, velata inizialmente, poi vedrete che si svela, e voce tutt'altro che il sorriso, e dov'è il sorriso? Sul sedere. Allora, vedete che la capacità parolistica di Brechka è straordinaria. Graffia, poi ha subito la mano e allora non lo senti nemmeno il dolore dei graffi, però il segno è assolutamente resta. E poi il finale te lo dice. Maurizio, grazie.
Thank you. Thank you.
Diceva che la storia del mondo, la storia degli uomini, la si racconta attraverso una piccola storia di un piccolo uomo in un piccolo luogo, in un tempo piccolo. Bene, anche in questo caso, attraverso lo straordinario e potente, non abbiamo ancora parlato, ma ci sarebbe da parlare ore e ore su Brechka, l'utilizzo straordinario che Brechka fa della metafora. Dal primo film all'ultimo, se vi andate indietro con la memoria, vi pensate all'immagine che avete visto, ve ne renderete conto. La metafora è primaria anche. Faccio un piccolo esempio. Vi ricordate nella gallina, nel secondo filmato che avete visto, le immagini delle orecchie d'asino, della botte sulla testa del bambino? E prima ancora, la prima immagine erano tre. La prima ancora delle orecchie d'asino c'era il cavolo, sei una testa di cavolo, cioè non capisci niente, appunto, sei una testa di cavolo, sei un asino, sono tutte chiare in metafora. Allora, Mona Lisa, per quello che io ho sentito, percepito e capito, è la piccola storia di come si fa un quadro in cui la modella non sorride, non ha sorriso, ma che rimanda potentemente, attraverso tutta una serie di metafore, a un dato che oggi è di un'attualità pazzesca. Avete visto il marito, il mercante, che porta la donna velata col volto coperto a farsi dipingere il volto. E là, curiosamente, siamo nel 66, adesso siamo nel 2017, ma gli artisti vedono lontano. L'immagine della donna è straordinariamente simile a quella delle donne arabe che noi vediamo in giro adesso. Eh? E è un racconto potentemente abusivo andato di fatto, non è tanto e soltanto sulla condizione femminile, le donne hanno poco da sorridere. Oggi forse va un pochino meglio, ma che fatica a vivere. Il problema più sottile ancora, e la cosa a cui rimanda, è il potere. Avete visto l'unico momento in cui Mona Lisa sorride e quando prende Francesco, che poi era insomma un, diciamo un bisex, insomma se lo prende, se lo porta dietro il paravento e probabilmente se lo scopa perché non vedo cos'altro possa fare, dopo sorride, smetterà poi di nuovo di farlo quando ritornerà nelle mani del marito, nelle mani di Leonardo che deve dipingerla, quando ritornerà in un mondo che è gestito da un potere maschile. Io direi che sono tutti significati che naturalmente sono passibili di interpretazione soggettiva, ma quello che colpisce in Bershka è la straordinaria capacità di cogliere, al di là, ripeto, della piccola storia, e di rimandare a una storia più grande, a una condizione più grande. Non è soltanto la condizione certa, la cecoslovacca, è una condizione europea, la condizione mondiale, è la condizione del globo terrestre, per così dire, che non è nemmeno momentanea, che è una storia di millenni, che chissà quando potrà finire. Il prossimo, che adesso si va sempre più sul graffiante e sulla mare. Abbiamo cominciato con una storia, una piccola fiaba. La giovane donna riesce a sposare il suo amato. Adesso si graffia sempre di più. Siamo nel 1968, a 20 anni esatti dal primo film che avete visto. E il titolo porta, no, la pronuncia è? No, in cecoslovacco, porta, è corretto. Non lo so, perché ovviamente si è la vengia vendetta, naturalmente. È un film del 68. Vi devo leggere puntualmente la trama perché è veramente un po' complicata. Allora, un poeta abita sotto l'appartamento di uno stregone e è innamorato di una giovane dama. Le due figure sono il giovane biondo con il capello lungo da poeta e poi lo stregone demoniaco con la barba puntita e l'aspetto da Mefistofele. Si alza il sipario, vi prego di stare attenti alle tre alzate di sipario. A questo punto si alza il sipario. Il poeta sta leggendo i propri versi alla ragazza, uno spadaccino attraversa la scena, sfida da solo un gruppo di amici, quindi ritorna dopo averli uccisi tutti. La sua virilità attrae la donna ed egli si sbarazza del poeta ponendolo in ridicolo con il proprio fioretto. Beh, qui le donne sono trattate in maniera un po', con un po' meno di simpatia, ma per vendicarsi lo sconfitto compra un incantesimo dallo stregone, la sua mano destra diventerà magica. Si leva per la seconda volta il sipario. La mano incantata uccide lo spadaccino, ma il poeta è arrestato per omicidio e per la terza volta si leva il sipario. Il poeta è impiccato. A questo punto ha luogo la seconda vendetta. La mano magica abbandona il cadavere, striscia con un rettile fino all'appartamento dello stregone, la trova e lo strangola. Scivola quindi nel cammino dove le vampe lo trasformano in una foglia autunnale che il vento porta via. Dopo un volo senza meta, la foglia si posa accanto a un paio di scarpe da donna dietro di un letto. Lo spettatore intuisce che sono le scarpe dell'amata. L'inquadratura si allarga e accanto alle scarpe da donna appare un paio di stivali da uomo. Beh, io non sempre chi scrive, chi dà vita a un film, chi dipinge un quadro è consapevole della memoria, della vischiosità della memoria. Ma qua, in questa triplice alzata di sipario, io vedo presente, vi ricordate Macbeth, Brief Little Candle? Beh, questa vita non è altro che la replica di un buffone su un palcoscenico, significa niente, che non significa niente. E questa alzata di palcoscenico rimanda appunto da una parte, sì, certo, alla teatralità della vita, ma dall'altra al fatto che siamo probabilmente tanti piccoli buffoni. Andiamo.
Thank you. Thank you.
Facciamo adesso che questo film è stato tratto da un racconto di Gerard de Nerval, La mano incantata. E proprio in occasione del festival che ricordava Teresa Brečkova prima, Brečka venne accusato di eccesso di citazioni colte, di eccesso di fruizione di materiale colto, che è una grandissima, naturalmente, sciocchezza. Siamo arrivati al film preferito da Teresa Brečkova, Anita Morpheus, e anche alla fine del nostro percorso. Il percorso si è divaricato in una forbice che non si può più chiudere. La storia è ovviamente quella di Orfeo, che perde Euridice, scende agli inferi, ma non riesce a riportarla alla luce. Bruckner e altri del melodramma, la storia va a finire bene, Orfeo ci riesce fino non solo, ma Orfeo, come il mito racconta, verrà ucciso dalle mani del suo corpo smembrato. Vi ricordate la prima storia che voi avete visto? L'amore Amoronia vincit. Chi si ama riesce a stare assieme e vissero felici e contenti per tutta la vita. Questa volta la storia è amara. Sentimentale Gretchka resta, cinico certamente di più. E il cinismo lì, ma perché cinismo è in questo caso il disincanto, è padrone signore di questo racconto. Prima di passare alla visione, vi pregherei di fare attenzione all'utilizzo che fa della pittura e dell'immagine. Giustamente veniva ricordato prima che cambia, è un percorso, dicevo, la forbice si apre, non si potrà mai richiudere per le storie, per il rapporto tra speranza e disincanto che c'è, ma anche per la qualità del disegno e dell'immagine. Siamo nella celeberrima sala rossa di una villa, che forse è la più nota, uscita alla luce dagli scavi di Pompei, e guardate che utilizzo viene fatto appunto dell'immagine e della qualità della citazione pittorica.
Quando sarà conquistata tutta la supposta e quando Rodopeus, Aulas, De Frey, Mantis, nell'intentare l'Umbras la testicchia penaria che stava su scendere in porta.
Thank you.
Girato la primavera di grande era forte. E allora parve che la speranza, come lui dice, cadenzialmente che non potesse più risolvere. ma la voce di Orfeo è più potente di tutto. La voce di Orfeo che è metafora della cultura, dell'arte, della bellezza che ci auguriamo tutti possa prevalere sulla barbarie. E per questo grazie a Georgi Brechka e grazie a te.
Thank you very much
for your just last sentence, well, I told it before, my father was always saying that to make animated shorts is the same like doing a speech in a cabin of the elevator. So I'm glad that the elevator was so spacious and big tonight. And if you are interested in the DVDs, I have a couple of them outside. Thank you.
Thank you very much. Okay.